Eccoci qua in questo sabato di febbraio, chilometro lanciato, Radio Incontri Cortona, ancora noi, e andiamo subito a presentare la nostra compagnia partendo quest'oggi alla mia sinistra da Steve Bertini.
Buonasera a tutti e buon sabato.
Il nostro grande Daniele Ferri.
Ciao a tutti.
Poi abbiamo il gemello bello, stasera sono con te, quindi Gabriele Boscherini.
Ciao a tutti, buon sabato.
Il nostro grande Pastonchi.
Salve a tutti gli ascoltatori.
E poi finiamo con Daniele Stanganini.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Oggi sarà con noi Andrea Bernardini, assessore allo sport del Comune di Cortona. Avremo modo di conoscerlo non solo nell'ambito politico, ma soprattutto nella sfera personale e sportiva. Ciao Andrea.
Ciao Nicola, ciao a tutti, buon pomeriggio.
E sarà il nostro Steve Bertini sempre che lo incalzerà con le domande sempre molto puntuali. Devo dire che il nostro Steve, Dani, è cresciuto molto, eh.
Sì, è stato contattato anche da Mediaset Premium per fare l'intervista alla Champions League.
Sì, sarò il caressa di turno sicuramente.
Anche ti devo dire una cosa, devi smettere di prendermi in giro col Perugia, eh? Perché voglio dire, io non ti ho detto niente col Bayern, quindi voglio dire, simpatizzo in Europa per la Juventus, quindi voglio dire,
vabbè,
così.
Almeno noi abbiamo pareggiato col Bayern, voi col Trapani
noi siamo
non avete fatto una gran figura.
Un po' in crisi. Andiamo con la prossima traccia, Dani.
Vampire Weekend, Unbelievers.
Eccoci qua, Radio Incontri Cortona, chilometro lanciato. Dani, ci vuoi ricordare i nostri contatti?
Allora, intanto le frequenze 88.4, 92.8, il sito www.radioincontri.org per sentire anche le puntate precedenti e l'altra programmazione, e poi la nostra pagina Facebook, contattateci, mettete un mi piace, noi vi illustreremo le puntate che verranno, insomma.
Ok, ottimo Dani, grazie. Ricordiamo a tutte le società sportive che sono interessate, diciamo così, a comunicarci vari eventi, manifestazioni, tornei e quant'altro, appunto, di fare riferimento ai contatti che ricordava poc'anzi Daniele, e vi aspettiamo. Adesso iniziamo con la nostra intervista, Steve, e andiamo con Andrea.
Benissimo, allora, come ha anticipato Danico, stasera abbiamo Andrea Bernardini, assessore con deleghe all'ambiente, politiche sociali, sanità e sport. Tutto corretto, Andrea?
Sì, tutto vero.
Sono abbastanza di queste deleghe.
Sono sufficienti, credo, sì.
Ma soprattutto ex grande difensore, vorrei
del
ricordarlo.
Del Montecchio, esattamente. E infatti sì, poi avremo anche una domanda sui suoi trascorsi calcistici.
Vabbè, va bene, l'aspetto quella.
Molto bene, intanto partiamo con la prima domanda. E tu assessorato, più onori o più oneri?
Diciamo è una bella sfida che ormai è partita da un paio d'anni e che mi sta trovando molto impegnato. Devo dire che non mi aspettavo che ci fosse, diciamo, così tanto da fare, ma allo stesso tempo sono state anche tante le soddisfazioni che ci siamo dati in questo tempo. Le sfide sono importanti, soprattutto sul campo ambientale c'era molto da fare, partivamo da una situazione abbastanza delicata, però con il passare del tempo abbiamo fatto diversi interventi, siamo riusciti a risollevarci. Poi c'è tutto il campo ovviamente anche delle politiche sociali, in un periodo così difficile anche di grave crisi economica, ovviamente anche questo è un settore molto delicato. L'unico, diciamo, che mi dà più relax, più soddisfazioni è lo sport, che è un pochino più una tematica più leggera, però anche lì ovviamente le realtà sono tante, quindi anche le problematiche sono moltissime.
E senti, in questo periodo di assessorato qual è stata la tua maggior soddisfazione?
Ma diciamo di soddisfazioni ce ne sono state tante, sia vedere realizzate alcune opere nel campo soprattutto dei rifiuti, perché comunque siamo cresciuti moltissimo già da diverse settimane. Devo dire forse la soddisfazione più grande è vedere il ministro Poletti, che è venuto qui a Cortona a riconoscere il premio, quindi la bontà di un nostro progetto all'opera per il bene comune che abbiamo fatto proprio noi come nuova amministrazione, e è venuto da noi proprio per riconoscere e premiarci, e questo ci ha fatto enormemente piacere.
Io, Andri, se posso, al di là, senza nulla togliere al ministro Poletti e a queste iniziative che te poc'anzi hai ricordato, io come tutti sanno, insomma, faccio parte del consiglio comunale all'opposizione, quindi stasera siamo qui in doppia veste, però al di là di questo vorrei ricordare una cosa che secondo me è stata molto bella, molto importante, che è la notte bianca dello sport, che sicuramente, ecco, magari non avrà avuto la partecipazione di un ministro, però comunque insomma ci sono stati al di là sportivi molto importanti, e poi credo che la grande partecipazione che tutte le associazioni sportive del territorio hanno regalato a questa manifestazione sia stata una bella cosa, insomma.
Sì, no, questo devo dire che a livello veramente soprattutto di sport, ma diciamo di amministrazione, è stata effettivamente una grossissima soddisfazione, perché in molti non credevano che Camuscia potesse riempirsi in quel periodo, perché spesso l'abbiamo vista vuota nonostante ci fossero degli eventi. Invece quella volta veramente è stata un stracolma di gente in tutte le strade, vedere tanti bambini provare i vari sport, tanta gente, tanti giovani, e infatti lo abbiamo già riprogrammata, quindi tenetevi tutti liberi per il 24 di giugno, l'ultimo venerdì di giugno ci sarà di nuovo la notte bianca dello sport a Camuscia.
Io credo che questi, senza nulla togliere ovviamente all'ambiente, che è un assessorato molto importante, molto anche complicato, no? Perché poi credo che non dipenda tutto ed esclusivamente dall'amministrazione, ma da una serie di incastri anche sì, a sì, livello regionale, provinciale, che sono che devono andare tutti insieme, quindi comunque è molto complicato. Però ecco, il sociale e lo sport sono due assessorati che in qualche modo si conciliano, perché secondo me, e questa è un'opinione mia da sportivo, insomma, da insegnante anche di sport, qual è il tennis, però ecco, questi due assessorati in un tempo come oggi, secondo me lo sport e il sociale sono due cose che si conciliano bene insieme e sicuramente possono fare la differenza, insomma.
No, è proprio vero, noi abbiamo voluto fare diversi progetti e unire quindi sport e sociale, questo credo che ci sta premiando, perché ci sono molte realtà che si stanno impegnando nel sociale e questo devo dire che ci gratifica molto come amministrazione.
Assolutamente, speriamo di fare sempre meglio e sempre di più. Prossima traccia musicale, I Cani con Questo nostro grande amore.
Dovremmo monetizzare questo nostro grande amore con dei video virali o dei post svergognati da 7000 mi piace, io e te sponsorizzati, vendute a decine di migliaia di euro ai brand. Tu immagina i bond di questo nostro grande amore in base al tuo tasso di interesse per me, che tiene più dell'America, più della Goldman Sachs, regge più della Cina, di Shenzhen e Shanghai. E non la luna di neve, non conosce default, senza banche centrali, senza WTO. Default, senza banche centrali, senza WTO. Dovremmo monetizzare questo nostro grande amore, prendendo l'ispirazione da questo nostro grande amore, per un libro, una serie oppure un film commerciale, in 402 sale, la vigilia di Natale, potremmo vivere anche solo dei diritti SIAE. Oppure immagina i bond di questo nostro grande amore, con tutto l'investimento che ho per te, che tiene più dell'America, più della Goldman Sachs, regge più della Cina, di Shenzhen e Shanghai. E non la luna di neve, non conosce default, senza banche centrali, senza WTO. Non la luna di neve, non conosce default, senza banche centrali, senza WTO. Dovremmo monetizzare questo nostro grande amore, questo nostro grande amore.
E eccoci, Radio Incontri Cortona, 88.4 92.8. Lanciamo la prima rubrica, come dice Andrea se non mi tira gli orecchi, di tedesco, lezioni di tedesco.
Vi ricordate la trasmissione condotta qualche anno fa da Enrico Ruggeri, in cui ci si immaginava come sarebbe andata la vita di qualcuno se ad un certo punto avesse preso una strada invece che un'altra? Beh, oggi voglio ripercorrere un po' i passi dell'Enrico nazionale, parlando di alcuni personaggi che sono stati ad un passo dal diventare sportivi, ma hanno finito per ottenere la fama, o addirittura segnare la storia, in un altro modo. Uno dei casi più noti è certamente quello di Bud Spencer, al secolo Carlo Pedersoli, che prima di diventare un'icona del cinema si è distinto nel nuoto, diventando il primo italiano a scendere sotto il minuto nei 100 metri stile libero, e partecipando anche alle Olimpiadi di Helsinki nel 52. Passando ad una celebrità del piccolo schermo, è curioso il caso dello chef Gordon Ramsay. Prima di sbraitare contro i poveri concorrenti dei talent culinari, il cuoco scozzese è stato una promessa del pallone. A 12 anni fu scelto per giocare nell'Under 14 del Warwickshire, e nel 1984, a 18 anni, fece il provino per i Rangers. La sua carriera calcistica si è però interrotta per colpa di un infortunio al ginocchio, che sottovalutato ha portato alla rottura del legamento crociato. Ma eccoci arrivati ad un personaggio che ha, come dicevo in apertura, segnato la storia. Alan Turing, il geniale matematico e crittografo britannico che durante la guerra ha contribuito in modo fondamentale alla decrittazione dei messaggi in codice dell'asse, compresi quelli cifrati usando la famigerata macchina Enigma. Ebbene, Turing era anche un appassionato di corsa, e con appassionato intendo che a volte ha corso i 64 km che separavano Bletchley Park, sede dell'unità di crittoanalisi, e Londra, quando era richiesto per incontri importanti. Inoltre, il suo record sulla distanza della maratona, 2 ore e 46, era superiore di soli 12 minuti a quello di Delfo Cabrera, vincitore della maratona alle Olimpiadi del 1948. Purtroppo Turing è tristemente noto anche per la condanna per omosessualità, avvenuta nel 1952, che ha poi portato al suicidio del geniale pioniere dell'informatica nel 1954. Nel 2009 Gordon Brown, allora primo ministro inglese, ha ufficialmente chiesto scusa per il trattamento subito da Turing, e nel 2013 la regina Elisabetta gli ha elargito la grazia postuma. Come sempre per voi, Alberto Tedesco. Questa era Lezioni di Tedesco.
Grande il nostro Albertone, che oggi ci ha parlato di un argomento interessante. Ha citato, insomma, un'icona, credo Bud Spencer, ci siamo cresciuti tutti, no? Quando eravamo piccolini tutto sapevamo, meno che era un nuotatore, insomma.
Non si direbbe, insomma, a vederlo ora non sembra proprio quel nuotatore. Anche Galeazzi, insomma, se ci pensi, che era un ex canottista, insomma.
No, mi viene in mente che oltre sportivi diventati attori o attori sportivi, insomma, che ci sono anche nello sport casi. Mi viene uno in mente, uno su tutti, nel tennis, Courier, che giocava a baseball, era bravo a baseball e poi è riuscito a diventare numero uno del mondo, insomma. Quindi questi casi particolari ci sono nello sport.
Pensa anche a Michael Jordan, che quando si è ritirato dal basket ha provato la carriera professionistica nel baseball con scarsi risultati rispetto, insomma, al basket, però ci ha provato, certo. Insomma,
è assolutamente così, ma io credo che chi ha lo sport nelle vene, l'agonismo nelle vene, poi è destinato comunque a fare qualsiasi cosa e farla bene, insomma.
Sì, infatti possiamo anticipare un po' anche la mia rubrica, dove parleremo di sportivi che sono diventati famosi in un altro campo, e puoi immaginare quale, Nico, insomma.
Con te temo un po', temo soprattutto, Gabri, correggimi se sbaglio, qualche marchetta mondiale, perché...
Giustissimo, Nico.
È pericoloso lo Stang, eh? Poi ultimamente si è un po' assentato, un po' solitario, insomma, ci ha dato due o tre buche importanti.
Ora, perché sono l'unico che lavora qui dentro in questo studio, mi sembra un po' eccessivo.
Senti,
dire queste
ha rimesso
cose.
Il lavoro al centro, perché vorrebbe dire dove lavora, ma noi non gli faremo questa domanda, assolutamente.
Almeno con l'assessore Bernardini, con lui posso mettere un po'...
Qui giochi in casa, sei in maggioranza oggi, sei in maggioranza, quindi... Quindi Dani, te ne puoi approfittare. Steve, che dici di questa rubrica brevissimamente di Alberto? Cosa ne pensi?
Furtissimo.
Come al solito.
Come al solito, il grandissimo Albert.
Quindi lanciamo il prossimo disco, The National, Mr. November.
Like it was in my room, in my best clothes. I didn't sleep so late. I used to be carried in the arms of the cheerleaders.
Chilometro lanciato, eccoci qua. Steve, a te la parola per continuare le nostre domande.
Ed eccoci con la prossima domanda per Andrea. Il 13 marzo, se non sbaglio, c'è il premio sportivo dell'anno. Chi sono i candidati per questo premio?
È un premio che abbiamo tenuto già, questa siamo alla seconda edizione, il primo anno l'abbiamo fatto l'anno scorso e per la prima volta, perché ci sembrava giusto rendere merito a chi nell'anno passato aveva fatto dei particolari risultati, sia in termini sportivi che in termini di sociale, perché comunque non c'è soltanto il premio sportivo dell'anno, ma abbiamo istituito anche il premio Sport e Solidarietà. In particolar modo quest'anno tra i candidati ne abbiamo 6 per i 2 premi e ci sarà Simone Magi, che è un corridore di mountain bike che ha ottenuto ottimi risultati, la prima squadra del Cortona Camuscia che l'anno scorso è stata promossa nel campionato di promozione, il Cortona Volley Under 18 che hanno vinto il campionato provinciale, Elisa Monacchini, una ragazza che fa triathlon e che ha ottenuto ottimi risultati a livello regionale e non solo, Alessandro Pinzuti, un nuotatore, e il rugby femminile, le Lady Clanis, che sono le nostre ragazze che quest'anno addirittura partecipano al campionato di Serie A insieme al Perugia.
Nico, su chi voterà Steve non abbiamo dubbi, insomma, il suo cuore arancione secondo me prevale.
E invece vi sbagliate, perché ho votato qualcun altro ma non lo dico.
Perché il voto è?
Segreto.
Bravo Steve, vedi che ti trovo sempre,
grazie, Nico.
Sempre preparato. E dicevi appunto
per il
delle...
premio Sport e Solidarietà, sì. Invece ci sono come candidati la Virtus Buon Convento per progetti con la TMA, quindi per bambini con problemi di autismo alla piscina, il Dis Triathlon Cortona che ha organizzato anche quest'anno il Memorial Don Antonio Mencarini proprio qui a Cortona, il Cortona Sport Events che fa promozione anche dell'ambiente, visto che fanno delle gare, domenica proprio ci sarà anche il trial qui a Cortona e quindi vi invitiamo tutti a partecipare o comunque ad essere presenti, l'Unione Sportiva Val di Pierle che con una squadra di giovani sta facendo diversi progetti nella realtà di Mercatale, il Cortona Bocce che anche in questo caso fa molte iniziative in campo sociale con i ragazzi con problemi, e Carmen Pimentel che è l'allenatrice del Cortona Volley, che anche lei si era particolarmente distinta soprattutto su un episodio che aveva visto coinvolti alcuni genitori che avevano in pratica aggredito un arbitro, quindi si era scandalizzata per questo tipo
proprio,
di evento.
Proprio di questo episodio ne abbiamo parlato in una delle puntate passate. passate, proprio sottolineando appunto sia l'intervento di una campionessa come la Pimentel, che insomma ha calcato palcoscenici molto importanti e che quindi ha portato il suo contributo a questa cosa, che questo episodio sgradevole che è accaduto appunto alla palestra di Camuscia. Dicevamo appunto che questo episodio è stato molto antipatico, no? Perché poi ha riguardato delle squadre giovanili, quindi quando ci sono anche i bambini di mezzo, insomma. Credo che proprio a questo serva lo sport, per educare non solo i figli, i bimbi, ma anche i genitori a una cultura sportiva che spesso manca, purtroppo.
Sì, assolutamente, sono episodi che non vorremmo mai vedere da nessuna parte, a maggior ragione in ambiti giovanili, in cui dovremmo dare tutti il buon esempio, soprattutto magari sia allenatori che magari anche il pubblico, che dovrebbe mantenere un certo aplomb, comunque dei comportamenti corretti, facendo il tifo ma senza eccedere. Purtroppo in quel caso veramente un genitore si è reso protagonista di un comportamento davvero inqualificabile.
Dicevamo appunto sport sociale, anche in questo premio sportivo dell'anno, sport e solidarietà, appunto queste due cose si incontrano ancora una volta, proprio per ribadire quello che dicevamo prima, insomma.
Assolutamente sì, per noi lo sport è soprattutto sociale, quindi ci puntiamo molto, e sarà ospite di quella serata Michele Santucci, un altro campione del nostro territorio che abbiamo avuto anche l'onore di premiare l'estate scorsa al suo ritorno da Kazan, quando aveva ottenuto la medaglia di bronzo a livello di mondiali di nuoto.
E Andrea, noi siamo anche abbastanza curiosi e vorrei che ci dicessi il nome di qualche sportivo che ha avuto l'onore di premiare, perché ci è giunta voce che è premiata anche una certa Francesca Piccinini, e ci è giunta altrettanto voce che ha avuto anche l'onore di accompagnarla a casa.
Senti, Steve, per mettere la pace in casa proprio.
Bravo, queste
proprio
cose.
Novella 2000 Bertini.
Bravo, Bertini, bravo, bravo.
Chissà che sti scoppi vengono fuori. Comunque sì, la Piccinini è stata nostra ospite durante la notte bianca, e quindi dopo la mattina doveva ritornare a casa a Massa Carrara, e quindi mi sono sacrificato a riaccompagnarla.
Bel
quindi.
Sacrificio,
giusto. Gli oneri, onori che
magari
si fa
la prossima volta se coinvolgiamo anche l'opposizione in questo senso qui penso che
si fa bipartisan questi sacrifici.
Assolutamente. Steve, ovviamente questo tuo intervento ti taglierà le gambe per qualsiasi tua iniziativa politica futura, perché ormai nel centrodestra non puoi più venire
ma tanto non avevo
noti trascorsi, e a questo punto ti sei giocato anche tutte le chance del centrosinistra.
Ma tanto non avevo ambizioni.
Dicono tutti così. Vai con un'altra domanda, Steve.
Allora, sì. Dunque, questo me lo volevo preparare. Ecco, sì, le prossime iniziative in programma.
Le prossime iniziative, noi abbiamo tantissime altre iniziative svolte dalle varie associazioni sportive. Quelle più importanti sono il 13 marzo il premio sportivo dell'anno e il 24 giugno la notte bianca dello sport.
Ottimo, Andri, lanciamo la prossima rubrica, History Sport. Vai, Pasto.
Quanti di noi hanno sognato da bambini di diventare come grandi campioni visti in televisione, partecipare a un mondiale, un'olimpiade, essere i più grandi di tutti nello sport che amavamo? Sì, è stato il sogno di tutti noi, ma che per vari fattori non siamo riusciti a realizzare. Questa non è la storia di un campione, ma di un ragazzo che ha realizzato il suo sogno. Michael Edwards, detto Eddie, nasce in Inghilterra il 5 dicembre 1963. Eddie è un bambino che sogna, più di qualunque cosa al mondo, di partecipare alle Olimpiadi. Ha visto tante volte alla TV quei campioni con al collo una medaglia festeggiare sul podio e ha deciso di diventare uno di loro. C'è solo un problema: Eddie atleticamente è una frana completa. Inizia a partecipare un po' a tutti gli sport. A lui interessa andare alle Olimpiadi, non importa in quale disciplina. A 13 anni si dedica con tutto se stesso allo sci alpino, in un paese come la Gran Bretagna che non ha mai avuto una grande tradizione negli sport invernali. I risultati sono scarsissimi, ma Eddie non molla, e mentre sta leggendo il regolamento del Comitato Olimpico si accorge di una regola che potrebbe aprirgli le porte delle Olimpiadi. Il regolamento dice che ogni nazione ha diritto ad un atleta in qualsiasi disciplina. Bene, in quale disciplina la Gran Bretagna non ha atleti? Il salto con gli sci. Allora vada per il salto con gli sci. Con l'aiuto dell'ex sciatore Chuck Berghorn si allenò per 2 anni e nell'inverno del 1988 esordì alle Olimpiadi di Calgary. Sì, quelle che videro gareggiare anche la squadra giamaicana di Bob. Eddie si presenta sul trampolino, qualche chilo di troppo, occhiali da vista sotto la maschera e pronto a riuscire nella sua impresa. In tutto il mondo i spettatori se la ridono, lo chiamano Mr. Magoo. ma appena l'inglese a terra tutti scoppiano in un boato. Non ha fatto nessun record, anzi chiude ultimo con il minor punteggio mai visto, a decine e decine di metri di distanza dai grandi campioni. Edwards quel giorno ha mutato il mondo, non con i risultati ma con il suo carattere. Quel grassottello inglese aveva dato una lezione a tutti, era l'esempio che nella vita bisogna sempre crederci. Anche quando tutto sembra esserti contro, c'è una cosa che dobbiamo fare, non mollare, ma provare, provare e provare.
Grande, grandissimo, grandissimo spunto Dani, no? Provare, provare, provare.
Anche questo è il motto di Daniele, ogni volta che deve provare a dire qualche titolo in inglese delle canzoni, insomma, provare, provare, provare.
Deve essere una sprono anche per lui, insomma. Dani, senti che attacco che ti ha fatto l'altro Daniele, il gemello Daniele, com'è?
Ce li faremo coi vini dopo, non ti preoccupare.
Il gemello Daniele, ora non esageriamo.
No, di nome, di nome, di nome. Questo ci rifaremo con i vini dopo, sa di minaccia però, Dani, eh?
Non so se minaccia per me o per lui, però.
No, per il vino forse.
Ah, forse per il vino, lo fa fuori.
Non durerà molto, non durerà molto. E andiamo avanti con la prossima traccia musicale, Skanka Dancing di To The Lovers. Trouble, smother who I am. eccoci qua. Dani, è il tuo turno. Vai con Stangavini.
Allora, Nico, oggi per la mia rubrica Stangavini ho deciso di prendere spunto da quanto ha raccontato Alberto nella sua rubrica. Lui ci ha parlato di tutti quei personaggi famosi che stavano per diventare sportivi, e io invece farò il processo inverso: tutti gli sportivi che sono diventati famosi in un altro campo. Ovviamente, essendo Stangavini, il campo di cui parlerò poteva non essere il vino. Gli esempi di sportivi che si sono dedicati al vino dopo la loro carriera professionistica sono molteplici e spaziano in tutti i campi dello sport. Uno dei più importanti è Moser, il ciclista che era attivo negli anni 70-80, se non sbaglio, che ha deciso di ritirarsi dopo la vita professionistica a Trento e mettere su un'azienda vitivinicola, e produce soprattutto il suo vino più importante, è uno spumante che si chiama 51,151, ovvero il percorso che ha totalizzato lui nel record dell'ora. È stato uno dei primi uomini a fare più di 51 km nel record dell'ora. Poi c'è stata una storia, insomma, varia, che probabilmente vi racconteremo in una prossima puntata. Già con Pastonchi ci siamo messi d'accordo, sicché in qualche modo ve la raccontiamo. E questo record dell'ora, appunto, è rimasto così impresso che ha voluto dedicargli un vino. Un altro esempio è quello di Jarno Trulli, che è l'ex pilota di Formula 1, insomma, che ha deciso anche lui di investire i suoi guadagni in un'azienda agricola, e si chiama l'azienda Castorani, in Abruzzo si trova, visto che lui è originario dell'Abruzzo, insomma, e produce vini. Anche molti calciatori o esponenti del mondo del calcio hanno deciso di investire in questo campo. L'esempio più vicino a noi è quello di Messi, che non produce vino, diciamo, di per sé, ma ha concesso il suo nome per un'opera benefica, mettendo appunto il suo nome nelle etichette, e raccoglie fondi per la sua fondazione presieduta dal padre, che aiuta i bambini poveri, diciamo, in difficoltà. Un altro esempio invece molto più datato è quello di Lidl, visto che il nostro Bernardini, insomma, è un grande tifoso del Milan, se lo ricorderà bene, che dopo la carriera da allenatore si è messo a produrre Barbera e Grignolino nel Monferrato. Un altro esempio sempre nel calcio è Iniesta, il grande calciatore spagnolo, che ha fatto una grande azienda che esporta in tutto il mondo e che ha affidato alla propria famiglia, insomma, come, diciamo, passatempo nel frattempo che lui smettesse di giocare. Un altro esempio, un altro aneddoto che mi ha molto incuriosito, che mi piace raccontare, è quello di Sir Alex Ferguson, l'ex allenatore del Manchester United, insomma, che da buon scozzese non beveva vino, ma solo birra o whisky. Però aveva un problema: molti degli allenatori che giocavano contro di lui, per scambiare, diciamo, convenevoli, per andare a interrogarlo sulle tattiche, su come si preparavano le proprie squadre, gli portavano magari un vino. Molti di questi allenatori erano italiani, per esempio gli esempi importanti sono Mancini, Capello, e portavano grandi vini a Ferguson. Lui, non bevendoli, ma essendo molto maniacale, li ha conservati tutti nella sua casa per tantissimi anni. A un certo punto sua moglie ha detto la classica frase: o i vini o me, e lui si è deciso a dare la sua collezione intatta a Christie's, la casa d'aste, che li ha messi all'asta, e tra Europa, Asia e America ha totalizzato 5 milioni di euro nella vendita di questi vini, insomma. Che...
per me la moglie ha rischiato.
Anche se 5.000 euro forse si è tenuto la moglie, 5 milioni di euro, insomma, si è tenuto la moglie, va bene. E in onore di Andrea, insomma, che è venuto, che è da grande milanista, ho deciso di fare un piccolo, diciamo, una piccola finestra su un grande giocatore italiano, soprattutto del Milan ma anche della Juventus, che ha deciso, dopo aver smesso di giocare, di dedicarsi tutto al vino, e è Pirlo, insomma, il famoso giocatore di calcio che non c'è bisogno, insomma, di scrivere.
Di presentazione.
Non c'è bisogno di presentazione. Che ha deciso di acquistare un'azienda che si chiama Pratum Coller nel Bresciano, di dove è originario, e si è messo dal 2007 a produrre circa 40.000 bottiglie di vino l'anno. Lui fa parte della DOC Capriano del Colle, che è una DOC che quasi nessuno conosce, sinceramente anch'io non la conoscevo, ma che si sta sviluppando negli ultimi anni. Produce sostanzialmente quattro vini: un rosato, un bianco e due rossi. Questi vini sono tutti prodotti biologici e diciamo che lui li descrive come molto legati al territorio, perché dice la stessa passione che metteva nel calcio, insomma, la sta mettendo in questa altra passione. L'ultimo aneddoto che possiamo dire su Pirlo e il vino è la frase di Paul Scholes, che prima dell'ultima finale di Champions League tra Juve e Barcellona ha detto di lui: potrebbe dirigere il centrocampo con un bicchiere di vino in mano, tanto è tranquillo quando gioca. E forse questo gli ha fatto aumentare, diciamo, la voglia di mettersi su questo campo. Che ne dici, Nico?
Ma anche questa rubrica è sicuramente azzeccata. Io mi ricordo però la prima che tu hai citato, che era l'esempio di Cagna, no? Dell'Armagnac, sì. Che è stata, penso, la cosa più anche toccante, no? Più romantica.
Vero. Effettivamente lui mi ero scordato di citarlo.
Assolutamente, insomma, quindi insomma anche lui è stato. Poi c'era tutta una storia dietro, quindi insomma sì. Particolare. Sì. Dani, lancia il prossimo disco.
La prossima canzone è degli Arcade Fire e si intitola Afterlife.
Where did it go? And where do we go?
E ripartiamo con l'ultimo blocco. Steve, andiamo con un'altra domanda.
Sì, io volevo domandare ad Andrea dei suoi trascorsi sportivi montecchiesi. Se vuoi parlare di quando il Montecchio era la prima squadra del comune di Cortona, in prima categoria, primeggiava anche sul mio Cortona Camusia.
Sì, è vero, sono state belle esperienze, ho passato gran parte della mia carriera, se si può dire così, calcistica, nel Montecchio. Sono passato, diciamo, dal Cortona nel 2003, sono venuto a Montecchio, poi per 10 anni sono stato lì insieme proprio a Daniele, anche ne abbiamo trascorsi numerosi di anni insieme, tra vittorie e qualche sconfitta,
pochissime
o viceversa.
Sconfitte,
pochissime.
Anche lì eri, insomma, colui che riforniva vino, oppure?
Io portavo vino e birra. Il Berna invece era l'ingegnere della difesa, perché già aveva le geometrie da dietro.
Già, perché Andrea, eri un marcatore, se non ricordo male.
Noi sono partito che facevo il libero, quindi ero proprio da solo insieme agli stopper che marcavano gli attaccanti. Io ero più libero proprio. E invece, dopo, con il passare delle nuove tecnologie, dei nuovi schemi, la difesa 4, quindi siamo diventati tutti e due gli altri centrali marcatori. Quindi
mi
senza libero.
Appunto nelle sfide con la Fratta, no? I derby, a parte quando la parentesi della prima categoria, però erano sfide sempre accese con un sacco di pubblico, insomma le tribune, sì, rispettivamente della Fratta o di Montecchio, veramente si riempivano.
Erano le partite più belle, veramente. Infatti mi ricordo proprio, a proposito del Cortona, la prima volta che noi come Montecchio eravamo venuti in prima categoria, quindi il primo derby a Cortona, e siamo riusciti subito a vincere per 1-0. Era stato proprio un trionfo, e a Montecchio per settimane non si parlava d'altro che di questa vittoria nel campo della Maestà del Sasso.
Senti, hai accennato alla tattica, ma appunto io mi ricordo che quando facevamo l'allenamento alla Fratta io mi divertivo. Quando ho smesso di giocare a tennis, andavo veramente lì al campo, ce l'avevo dietro casa, e effettivamente c'è stato questo cambiamento tattico, no? Prima c'era due stop per il libero, proprio me lo ricordo che alla Fratta lo faceva il Cherubini Massimo, il libero, e il Gostinelli c'era, sì, l'altro ragazzo di Cassini che ora non mi viene il nome, insomma. Invece anche ora è cambiato, anche lì
ora è tutto più evoluto, forse anche il fatto delle televisioni, quindi di Sky, Mediaset, ha un po' amplificato anche a livello dilettantistico certi schemi, certe forzature che comunque ci sono state. Però diciamo che divertiva anche prima, quando c'erano i terzini, i due stopper, il libero, e si giocava così, come non come veniva, ma insomma in maniera molto più naturale. Che
poi c'era anche il problema del fuorigioco, per quello, perché insomma giocare in linea a 4, sì, con gli arbitri che ci sono in seconda categoria,
infatti il fatto che fino alla promozione non ci fosse guardalinee impediva molte volte anche di adottare questo gioco del fuorigioco, e quindi non lo facevamo.
Bene, allora andiamo con l'ultima rubrica, Steve, la tua,
esatto,
Weekly Sport.
Ed eccoci. Vai. Con Weekly Sport: un palo per il Badesse, una traversa per il Cortona Camucia e lo 0-0 è servito, in una partita che non resterà negli annali per la sua bellezza. Arancioni sempre al settimo posto a soli 2 punti dalla zona playoff. In seconda categoria, notizie altalenanti per le nostre squadre. La Fratta supera il rimonte del Chianciano per 2-1 pur senza brillare. Il Telonto la vince con il minimo sforzo fuori dalle mura amiche per 1-0 contro l'Olmo Ponte, squadra al terzo posto a pari merito in classifica. La Fratticciola pareggia 1-1 a Palazzo del Pelo, giocando una partita al di sotto delle aspettative contro l'ultima in classifica, mentre il Montecchio purtroppo ne prende 4 in casa della capolista Bettolde. Fratticciola tranquilla, Montecchio invece sempre più invischiato nella zona playout. In terza categoria, Pietraia vittoriosa 3-2 con il Cetona, mentre l'ennesima sconfitta per il Mozzigliolo, sconfitto 2-0 a Tressa. I prossimi impegni: domani abbiamo Cordona Lucignano per un posto al sole nei playoff. In seconda categoria, scontro diretto Bettolle Fratta e Fratticciola Guazzino, il derby Toronto Montecchio. In terza, Mozzigliolo Frontiera e Città di Chiusi Pietraia. E qui vorrei approfittare e vorrei ancora rivolgere una domanda ad Andrea. Gli vorrei chiedere che effetto gli fa vedere il suo Montecchio purtroppo navigare così in basso in classifica rispetto ai fasti del passato.
Purtroppo non è una bella sensazione, anche perché aver visto molte volte il Montecchio anche in cima, qualche volta anche nei campionati di prima categoria, e quindi vederlo attualmente, ma soprattutto con dei risultati sportivi non tanto edificanti e magari con non tanta gente allo stadio non fa molto piacere, però allo stesso tempo bisogna anche ammettere che purtroppo è anche impegno e ci vuole anche tanta gente intorno alle squadre. Purtroppo oggi anche piccole realtà non sono in grado di sostenersi da soli e quindi ci vuole anche stare alcuni periodi così, e quindi ci auguriamo che però si possano risollevare alla sveglia.
In questo senso credo che anche il fatto che il Cortona Camuccia cominci a ricalcare insomma categorie che più gli competono, promozione, eccellenza, gli auguriamo insomma nei prossimi tempi, sicuramente può essere anche uno sfogo utile e positivo anche per le piccole società, diciamo così, tipo Montecchio, Fratta, Terontolo, ecco, da dove poter attingere anche giovani per poter portare avanti le squadre che altrimenti visto la vita come è andata a finire insomma diventa veramente un impegno anche a volte troppo oneroso, no? Per queste piccole società.
Sì. Alla fine non è facile portare avanti una società e ci sono tante veramente realtà nel nostro territorio, quindi tante persone che si impegnano, però alla fine tutti gli anni non riesce sempre al meglio, però diciamo che abbiamo una grande realtà cortonese.
Volevo ricordare prima di chiudere, di salutare anche il BJ Racing Team che è stato nostro ospite nelle puntate passate, ha fatto una grandissima manifestazione portando tantissimi motociclisti, come sempre insomma ha avuto un grandissimo successo, quindi complimenti a loro. Quindi siamo ai saluti finali, comincio ancora da sinistra, Steve Bertini.
Come sempre da sinistra, ciao a tutti e a sabato prossimo.
Di solito io comincio da destra.
È vero, volevo brevissimamente ricordare su Valdichiana oggi, così facciamo contento anche il nostro amico Lupetti, di votare lo sportivo, la società sportiva dell'anno.
Assolutamente giusto, Daniele.
Ciao a tutti, alla prossima.
Poi salutiamo il nostro Daniele Stanganini.
Ciao a tutti e alla prossima puntata.
Andri,
ciao.
Il nostro gemello bellissimo,
ciao ragazzi.
No, poi si arrabbia, mi fa una filippica, una settimana che non finisce mai. Il nostro ospite assessore Andrea Bernardini,
ciao a tutti e vi faccio complimenti per la trasmissione, siete stati veramente simpatici.
Grazie Andri, ricordo le frequenze 88.4, 92.8, chilometro lanciato, radio incontri Cortona, e il prossimo appuntamento che sarà sempre di sabato ore 16 sempre su queste frequenze. Lanciamo l'ultimo pezzo, Gabri.
Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.